Bene, ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di, come sempre, di Maracanã Tiempo Radio. Vi ricordo un po' di appuntamenti, naturalmente questa sera a partire dalle ore 20, dopo al termine di Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi, inizierà subito l'avvicinamento al calcio d'inizio di Napoli-Juventus, quindi saremo live in diretta alle 20 con il Maradona, con i tanti ospiti per seguire la partita, e poi il post partita con gli ospiti che in Pallomeni, in Parà, discreti, avremo anche Arturo Di Napoli per commentare il serale di questa partita, con la presenza anche dell'arbitro Claudio Cavillucci, che ci commenterà un po' gli episodi di questa partita. Detto questo, andiamo anche a presentare i prossimi ospiti. Vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te Massimo, ben trovato. Siamo proprio a poche ore, ci avviciniamo sempre di più, ma ci arriviamo su questa partita, perché prima di questo Massimo voglio fare adesso ascoltare le parole di Pioli. Vorrei andare un po' sul Milan, stiamo perfezionando i prossimi collegamenti con gli ospiti che ci raggiungeranno, mi danno l'ok per la presenza del direttore Xavier Iacobelli. Xavier, buon pomeriggio anche a te, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Bene, con noi c'è anche Massimo Orlando. Xavier, allora facciamo una cosa, sentiamo un passaggio, abbiamo preparato di Pioli, entriamo un po' dentro il Milan. Tra l'altro oggi mi è piaciuto molto, ti devo dire Xavier, colgo l'occasione di questo, le due milanesi nella nebbia, mi è piaciuto, sai, questa cosa, di questa nebbiolina che avvolge le due milanesi, ne parliamo un attimo adesso, vediamo dov'è più fitta la nebbia, te lo chiederò tra poco, dov'è più fitta la nebbia. Sentiamo un attimo però Pioli e poi ne parliamo.
Ho letto determinazione, ho letto volontà. Sappiamo che nelle due ultime prestazioni non siamo riusciti a raggiungere risultati che stavamo controllando, e quindi è chiaro che dobbiamo fare tutti qualcosina in più, tutti qualcosina meglio, e quindi però ho visto come sempre la voglia di imparare da queste lezioni, la voglia di imparare dai nostri errori e di provare a fare qualcosa di più. Il gruppo è forte quando il gruppo è completo, più siamo forti, ma come hai sottolineato, giocatori come Zlatan, come Simo, come Florenzi non sono solamente forti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista calcistico e tecnico, ma sono forti soprattutto per la credibilità, per la leadership che hanno. Quindi è chiaro che prima recuperiamo tutti gli infortunati e più saremo forti. Sicuramente di Origi e Kia sono recuperati per la partita di domani. Rebic viene via con noi perché potrebbe essere recuperato da domenica, potrebbe aggregarsi con la squadra e quindi potrebbe essere recuperato per la finale Supercoppa. E gli altri spero a breve, perché c'è bisogno di tutto il gruppo, c'è bisogno di un gruppo forte, c'è bisogno di un gruppo solido, e quindi sarà molto importante recuperare i giocatori.
Molto importante recuperare i giocatori, con il Milan appunto in ritiro. Massimo, momento Milan, mi fai una fotografia, cos'è che temi maggiormente in questo momento per il Milan?
Sembrano un po' troppo eccessive le critiche, nel senso che io, se fossi un tifoso del Milan, un dirigente del Milan, sarei molto arrabbiato per quello che è successo con la Roma, al di là della forza della Roma. Invece in Coppa Italia la partita secca, abbiamo visto insomma in questi giorni che non è facile per nessuno, lo è stato per la Roma, lo è stato per l'Inter, insomma situazioni che nella partita secca insomma ci può stare di sbagliare. Invece Milan in campionato ha lasciato dei punti pesantissimi. Non vedo grosse crisi, vedo alcuni giocatori tipo Leao e Teo, che sono giocatori troppo importanti, che magari in questo momento non fanno la differenza come siamo abituati a vedere. Però non credo in una crisi del Milan.
Non credi in una crisi del Milan?
No.
Xavier, vengo da te, momento Milan, poi facciamo un po' un discorso allargato anche all'Inter.
Beh, intanto saluto Massimo Orlando, sempre piacere.
Sì, ciao.
Insieme con lui. Sono d'accordo sul fatto che, a mio avviso, è vero che l'eliminazione della Coppa Italia sia stata particolarmente bruciante, fermi restando, secondo me devono essere sottolineati i meriti assoluti del Toro, che esatto, dopo l'espulsione di Gigi ha giocato in 10 contro 11 e ha, a mio avviso, rinnovato quell'antico spirito granata che esaltava la squadra nei momenti di massima difficoltà. Quindi la vittoria e la qualificazione in quarti di finale della Coppa Italia del Torino è stata assolutamente meritata e legittimata dalla splendida prestazione collettiva della formazione di Juric. Ciò detto, È evidente che, a mio avviso, il Milan abbia commesso un peccato di presunzione nella fattispecie. Basti dare un'occhiata alla formazione iniziale schierata da Pioli, il quale evidentemente pensava già sia a Lecce e sia alla Supercoppa italiana in programma, nella finale in programma il 18 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, contro l'Inter. Ma io non penso che il Milan in questo momento sia preda di una crisi irreversibile. Come Pioli ha sottolineato poco fa, il Milan deve recuperare i suoi infortunati. In questo momento il peso dell'attacco verte solo e soltanto su Giroud, che ha 36 anni, che alle spalle si è lasciato un occhio mondiale, ma che ha bisogno assolutamente di avere un'alternativa. Vedremo se Righi e Rebic, che viene aggregato alla squadra, dovrebbero essere quindi sulla strada del recupero, aspettando Ibrahimovic, che dovrebbe essere pronto per metà febbraio, quando ci sarà la gara d'andata con il Tottenham in Champions League, potranno risolvere il problema. Io rimango convinto che negli ultimi giorni di mercato, e si vedrà il 31 gennaio, il Milan debba cercare un altro attaccante. È vero che sul mercato le alternative, le offerte, ci sono a livello di Milan, se non Marcus Thuram, 35 anni, che ha segnato 13 gol nelle 17 presenze sinora totalizzate nel Borussia di Mönchengladbach, e soprattutto, particolare non rilevante, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno. Quindi c'è la questione dell'Indo, che evidentemente il Borussia potrebbe reclamare. Sappiamo anche quanto Thuram piaccia all'Inter. Però il Milan, secondo me, ha bisogno di un attaccante che possa costituire un cambio, che possa consentire a Giroud di tirare il fiato.
Quindi un intervento sul mercato, se vi... questo è chiaro, no? Da questo punto di vista.
Sì, sai, è evidente che il sentiero si è stretto, perché Maldini e Massara, che sono stati fra gli artefici della rifondazione milanista culminata con il 19° scudetto e il ritorno con le prime 16 squadre d'Europa, evidentemente non possono oltrepassare precisi limiti di spesa stabiliti dalla proprietà Barretter, e devono cercare una soluzione che coniughi l'esigenza di mettere a disposizione il Pioli, un attaccante di valore, con le esigenze del bilancio. Però io ritengo che in questo momento sia il nodo principale da sciogliere relativo al rafforzamento del reparto offensivo dei campioni d'Italia.
Ci sta, perché poi tutto sulle spalle di Giroud, insomma, in questo momento è massimo.
È vero Marco che sono stati anche sfortunati, perché allora che Rebic non sia un giocatore che ti dia la sicurezza di 30 e passa partite in un anno, insomma, questo l'avevamo già visto, però anche con Rigi si pensava che non avesse tutti questi problemi. Dunque il Milan, quando ha fatto la campagna acquisti davanti, ha pensato di essere a posto, ecco, questo è poco ma sicuro. Certo, adesso andare a trovare, dice bene Xavier, una punta, un po' per le spese, un po' perché comunque quelli bravi sono già accasati, penso sia difficile, ecco, trovare una soluzione in fase offensiva. Però quello che mi lascia tranquillo, se fossi un tifoso del Milan, è che io contro la Roma, al di là che la Roma ti fa giocare bene, perché la Roma gioca male anche se poi ottiene risultati, io ho visto una squadra organizzata, una squadra che ha giocato fino all'85esimo una grandissima partita, ecco, e dunque ripartirei da lì.
Quindi tu dici sei un po' più fiducioso. Allora, abbiamo, con colpa, diciamo così, del collegamento non certo nel nostro né di Massimo Brambati, con un po' di ritardo. Massimo, scusaci, non riuscivamo oggi ad agganciarci, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta in maniera diversa. Grazie ancora, Massimo.
No, grazie a voi, scusatemi, ma io...
Ma no, tu c'entri niente, non riusciamo ad agganciarci telefonicamente, vabbè, dai, sono i misteri delle linee telefoniche.
Sì, esatto.
Massimo, senti,
buongiorno a tutti, intanto ciao Massimo, ci do un abbraccio e un buongiorno, anche se il vostro giorno è già
metà
dell'opera, abbastanza avviato.
Sì, sì, c'è anche il direttore Jacobelli con noi, Massimo.
Ciao Xavier, grande Xavier.
Allora, Massimo, abbiamo introdotto un po' l'argomento Milan, no? Perché abbiamo sentito un po' le parole di Pioli in conferenza, abbiamo un po' commentato questo momento Milan. Allora, il direttore Jacobelli, e abbiamo sottolineato un po' insieme al direttore quanto sarebbe importante adesso anche trovare qualcosa da mettere lì davanti per dare una mano. C'è solo Giroud, quindi stavamo un po' parlando anche di quello che è stato il mercato. Di questo momento, qual è la tua fotografia in casa Milan, Massimo?
Beh, scusa, io scusami, ma da vecchio granata devo dire che insomma non è che mi fa piacere che Milan abbia perso, però insomma
no,
ogni tanto
ci mancherebbe.
Dare anche dei meriti
assolutamente
alle squadre che riescono. Io ti dico la verità, io sono contento perché io non sono un fautore eccezionale di questa competizione e di come è organizzata. E quindi
però,
insomma
Toro
il fatto
vince,
che una squadra tra virgolette un pochino meno non importante, ma sicuramente una squadra che non è abituata ad arrivare in fondo a questa competizione, mi fa piacere che sia passata e se non altro mi fa piacere che sia proprio il Toro. E questo mi fa molto piacere per i tifosi, per la piazza, per l'ambiente, e tra le altre cose adesso avrà una partita nei quarti. Insomma, dove se la giocherà,
come
è riuscita a vincere a Milano, potrebbe essere che riesca a vincere anche a Firenze. Quindi,
vero.
Questa è una cosa che volevo sottolineare. Il Milan, secondo me, insomma, io ho visto la partita, è sembrata una squadra abbastanza svogliata, calciatori un po' svogliati, calciatori che insomma dovevano fare un qualche cosa in più. Soprattutto quelli che non giocano o non hanno molto spazio in altre competizioni, questa poteva essere una loro vetrina e non l'hanno sfruttata a dovere. Io credo che l'ambiente, i dirigenti e soprattutto il tecnico insomma, abbiano preso posizione e abbiano avuto una reazione. Il fatto che mi sembra che siano andati tutti quanti ancora
in ritiro,
esatto, quindi non è stata presa sicuramente bene, sono quegli intoppi stagionali che potrebbero essere dei campanelli d'allarme. È logico che il Milan, anche con la Roma, aveva fatto secondo me una buonissima gara, poi però c'è stato questo blackout finale che è stato anche lì un altro campanello di allarme, come lo è stato con la Salernitana e come forse lo è stato con la Fiorentina nella partita prima della sosta per il Mondiale, perché anche lì è stato riacciuffato un risultato in extremis. Mi sembra un Milan un po' lontano da quello che abbiamo lasciato l'anno scorso nel finale di stagione. Però è forse un periodo di passaggio, può essere, questo lo dirà il tempo e secondo me il termometro ce l'ha sicuramente l'allenatore. Io quello che dico è che onestamente a questo punto della stagione qualcosa in più, per esempio dal belga, mi aspettavo che potesse crescere e che Pioli lo riuscisse ad accompagnare a questo ambientamento che a quanto pare non risulta non esserci.
Le difficoltà rimangono su questo giocatore. Allora, prima di fare sentire un audio sul Milan, voglio chiedere, siccome oggi Xavier, insomma, prima l'ho citato, quindi ci ritorno un attimo, perché questo discorso della nebbia su Milan-Inter mi ha colpito, è stato, ne abbiamo parlato anche prima, no? E la nebbia è anche un po' incertezza, no? Che però affascina, come hai sottolineato, no? Però ti chiedo, quali sono le incertezze maggiori? Dove sono le incertezze maggiori tra Milan e Inter? Xavier, riparto da te.
Ma guarda, per quanto concerne il Milan, come sottolineavamo poc'anzi, è importante il recupero degli infortunati e soprattutto trovare una soluzione che non costringa De Ketelaer a giocare in un ruolo non suo, quello di falso centravanti, come gli è accaduto l'altra sera, dove tra l'altro ha colpito anche un palo e non è risultato certamente tra i peggiori in campo, ma è evidente che il 21enne giocatore belga abbia bisogno di giocare, di essere impiegato nel suo ruolo. Ora, le scelte di Pioli erano fatalmente condizionate dagli impegni successivi, dice Inter fino alla Supercoppa. Però io penso che non sarà facile, ma una vittoria a Via del Mare possa restituire quella serenità a Milan, anche perché questo è il primo momento delicato della stagione. Comunque dobbiamo ricordare che i campioni d'Italia sono secondi in classifica al pari della Juventus, sebbene a 7 di svantaggio, con 7 punti di svantaggio rispetto al Napoli capolista. Per ciò che concerne l'Inter, la sconfitta di Monza, sappiamo bene da cosa si è scaturita, ma abbiamo la controprova che qualora leggo il piacere che fosse stato convalidato andando su 3-1 il Inter, perché dico comunque, ma è evidente che sia stato quell'errore marchiano che abbia condizionato il finale di partita. Fermo restando il fatto che il Monza stia disputando un ottimo campionato, perché Palladini ha il suo tipo 17-18 punti che conta attualmente la formazione Brianzola, per essere una mia promossa per la prima volta in Serie A, 118 vittorie, mi pare che stia andando molto bene. Invece, per quanto riguarda l'Inter, c'è un punto interrogativo da sciogliere, a cui rispondere, e si chiama Lukaku. Lukaku è stato fenomenale nell'anno dello scudetto. Il suo rientro, il suo ritorno a Milano era stato salutato con grandi aspettative. Dopodiché, purtroppo, si è infortunato dopo aver segnato il gol di Lecce nella gara inaugurale e ha accusato una ricaduta. Ha cercato in tutti i modi, e questo le pone a suo favore, di portare i tempi per partecipare ad un mondiale che invece si è rivelato deludente per lui e per il Belgio, perché la presunta generazione d'oro è uscita con le ossa rotte dal mondiale catariota. Adesso tocca a lui riguardare la migliore condizione, perché credo che abbia soltanto bisogno di sbloccarsi. Però è evidente che in questo momento all'Inter manchi l'apporto di gol che l'Inter sperava di ricevere.
Il Lukaku, sì, da Lukaku. Il Lukaku di Conte era quello che aveva sicuramente fatto la differenza. Massimo, Orlando, parso da te, dove vedi maggiori incertezze in questo momento, facendo proprio un focus su Milan-Inter? Dice, vedo più incertezze nel Milan o nell'Inter?
No, io vedo più incertezze nell'Inter, ha detto la cosa giusta il direttore. Ma non è solo Lukaku, è un problema enorme che l'Inter non pensava di trovarsi in casa, ma Correa è un problema enorme, Gossens è un problema enorme, cioè quello che voglio dire, l'Inter è sempre stata considerata da tutti forse la squadra più forte, con la rosa più profonda e di qualità, ma mi sembra che se non c'è Di Marco, se non c'è Dzeko, insomma la formazione quella classica ormai diventata la titolare, l'Inter va in difficoltà, non può assolutamente attingere a giocatori che giocano poco. E poi l'altra cosa, credo che il recupero di Brozovic sia fondamentale per gli equilibri, per l'esperienza a centrocampo, e l'Inter comunque continua a prendere tanti gol, e questo è un problema grosso, perché l'Inter è vero che a Monza insomma gli episodi dell'arbitro hanno condizionato la partita, però è una squadra che gira più o meno a 2 gol subiti a partita, e se vuoi vincere qualcosa sono troppi.
Sono troppi, c'è questo problema della difesa che persiste. Massimo, vengo anche da te, no? Riprendendo un po' questo, diciamo così, mi sono un po' ispirato all'articolo di oggi di Savier, no? Sulla nebbia su Milan e Inter. Dove vedi più incertezze anche tu in questo momento tra le due milanesi?
Ma io vedo più incertezze nell'Inter. Perché...
Per quale motivo? Dov'è l'incertezza maggiore? Perché per esempio Massimo, Orlando ha detto dove vede l'incertezza soprattutto in difesa. Tu dove vedi invece un'altra incertezza?
Nella guida tecnica.
Ah, proprio secco così. Cos'è che non ti convince?
Per me sì. Ma non mi convincono questi alti e bassi, non mi convince il fatto che l'anno scorso avevano un campionato in mano, e ribadisco e risottolineo, non è stato perso il campionato a Bologna, il campionato è stato perso dal derby in avanti, dove sono stati fatti degli errori, più di valutazioni tecniche o di scelte tecniche che in campo. Ricordiamoci che anche senza l'errore del portiere, e quindi la partita Bologna-Inter fosse terminata in parità, il Milan sarebbe diventato campione d'Italia ugualmente, perché il Milan, se non sbaglio, è diventato campione d'Italia, anche fosse diventato campione d'Italia con un punto in più o 2 punti in più, era sempre campione d'Italia, perché poi a parità di punti il Milan sarebbe diventato comunque campione. Trovo che ci siano dei giocatori, secondo me, che non stimano tanto il tecnico.
Addirittura.
Non stimano il modo di lavorare. Sì, per me sì. Per me sì. Io evinco questo da alcune posture in campo, da alcuni atteggiamenti, da alcune partite. Secondo me l'Inter è una squadra che può vincere con qualsiasi contro qualsiasi avversario, ma può perdere contro qualsiasi avversario. Non mi dà la sensazione di essere un rullo compressore, e avrebbe le caratteristiche per esserlo, e avrebbe l'organico per esserlo. Per me il tecnico, secondo me, non è ancora all'altezza dell'organico.
Savi, che ne pensi di questa osservazione?
Ma che ovviamente rispetto all'opinione di Massimo non mi permetto di non condividerla, perché da quando ha raccolto l'eredità pesante di Conte, l'Italia ha comunque dimostrato, vincendo la Coppa Italia e soprattutto in campo internazionale, riportando l'Inter nelle 16 squadre della Champions League, di avere davanti a sé un cammino di progressivo miglioramento consolidato, secondo me, da questi risultati molto significativi. È altrettanto vero, bisogna evidenziarlo, che così come una rocca è ausilio, in un certo senso, se la metafora è consentita, Inzaghi è stato costretto ed è obbligato a camminare sulle uova dalla situazione societaria. Se non ci fosse stata alla fine del 2020 quella decisione del governo cinese, che ha impresso un giro di vita agli investimenti all'estero dei grandi gruppi multinazionali, su Liga compreso, è chiaro che non si è fatto prova, ma non ci sarebbero stati.
Beh, però, Xavier, scusa, se non ci fosse stato questo, probabilmente Conte sarebbe ancora sulla panchina dell'Inter.
Infatti, guarda, infatti stavo parlando.
Non ci sarebbe neanche Inzaghi sulla panchina dell'Inter.
Su questo voglio dire, non abbiamo la controprova, ma sarebbe stato probabile, alla luce delle motivazioni che indussero a suo tempo Conte a decidere di lasciare l'Inter. E sai, quindi credo che in questo momento all'Inter che cosa serve? Serve soprattutto riaversi dal contraccolpo psicologico, non tanto della partita molto tirata con il Parma, illuminata dalla grandezza di Buffon, che il 28 gennaio compirà 45 anni e che allo scadere dei tempi regolamentari è stato protagonista di una parata eccezionale, ma soprattutto riaversi da quanto è accaduto a Monza, perché io credo che quel pareggio in extremis abbia lasciato il segno dal punto di vista psicologico della squadra, impegnata nella rincorsa al Napoli, sì. Che era stata, come dire, legittimata dal successo dello scontro diretto alla ripresa del campionato. Questo è il punto, ecco perché è importante la controprova che registreremo in occasione del confronto con un...
Scusa Xavier, sì. ti faccio una domanda. E rispetto naturalmente la tua opinione, come rispetto l'opinione di chi ce l'ha diversa dalla mia. Peraltro, insomma, io qualche diciamo uccellino che mi parla ce l'ho, e qualcuno dall'interno dello spogliatoio di questo malcontento l'ho sentito io di persona. Ma detto questo, ti chiedo, ma l'Inter ha un organico per essere a 10 punti dal Napoli, detto che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, eccetera eccetera, ma ha un organico per stare a 10 punti dal Napoli? È una domanda, eh?
Possiamo rispondere a Xavier, anche a Massimo Orlando, dai.
Xavier. No, tra l'altro, breve digressione, immaginavo che tu potessi ascoltare, avessi la facoltà di ascoltare uccellini che trillano. conoscendo quanto la tua, come dire, la tua frequentazione del mondo del calcio sia veramente approfondita. Chiudo parentesi, di questo ovviamente è giusto sottolineare questo aspetto, perché è evidente che quando si parla di calcio, possedere il maggior numero di informazioni, anche quelle che entrano dallo spogliatoio di una squadra, sia particolarmente importante per fare il punto della situazione di questa squadra. Ciò detto, la risposta è no. La risposta che nella domanda che tu hai formulato, che è retorica, conosceva già la risposta, cioè non è una squadra che debba essere in questo momento a 10 punti dal Napoli, dovrebbe essere più vicina al Napoli. E peraltro, con la vittoria sui partenopei, sembrava che la grande rincorsa potesse continuare, ma ricordo anche che ci sono da disputare 21, perché noi siamo praticamente nell'imminenza della 18ª giornata e poi ce ne saranno altre 20, quindi in sostanza ci sono 63 punti a disposizione, e molto può ancora accadere, fermo restando il fatto che per quanto concerne la rincorsa sulla capolista, io credo che il Napoli sia comunque più che mai padrone del suo destino.
Massimo Orlando, per rispondere anche a te questa domanda prima di andare in pausa.
No, io no, dico no. L'Inter ha avuto un brutto inizio, ha perso troppe partite. E se vuoi vincere lo scudetto o quantomeno giocartelo, non puoi stare a 10 punti, sono troppi. Al di là della bella partita nella ripresa del campionato dopo il mondiale, l'Inter ha giocato bene contro il Napoli, ha dimostrato di essere squadra, però credo, almeno che veramente non le vinca tutte, ma sappiamo che è quasi impossibile, che l'Inter debba avere altri obiettivi, cioè quello della Champions League e della Coppa Italia. Io non vedo nessuna possibilità che loro possano arrivare a vincere lo scudetto, ma nessuna.
No, tu l'hai detto anche ieri, Massimo, sei abbastanza netto su questo discorso, sei stato, va bene, staremo a vedere. Io devo andare in pausa, voglio ringraziare tantissimo il direttore Iacobelli per essere stato con noi. Xavier, grazie tanto, ci sentiamo naturalmente più avanti, buon fine settimana e buone partite.
È stato un piacere, come sempre.
Io abbraccio la mia prima intervista su carta stampata, perché Xavier Iacobelli è stato il primo giornalista a farmi l'intervista, tra le altre cose bellissima, e quindi quando io sento il nome Xavier Iacobelli torno indietro di più di 30 anni.
Vedi, io ti faccio ringiovanire,
tra l'altro ma costretto, io ero giovane, avevo 19 anni, era la mia prima partita a San Siro, io vendevo le bibite a San Siro prima di giocare, e quindi lui fece questo articolo bellissimo, avrei marcato Rumenig qualche giorno dopo, e Xavier fu il primo, e quindi mi rimase sempre Xavier Iacobelli, l'ho portato per tutta la mia vita all'interno del mio ricordo, perché sai, poi all'epoca l'intervista sul giornale non era come adesso. All'epoca l'intervista, Massimo, sul giornale era qualcosa di prestigioso.
Mi hai detto anche che questo articolo lo ha ritagliato tuo padre, o ricordo male?
Come no, li ho tutti. Mio padre aveva una segretaria che metteva lì tutti i lunedì a ritagliare tutti i giornali, ma ha fatto una biblioteca, poverino.
Grande. Bello, bel ricordo. Xavier, ti ringraziamo anche noi dell'intervista a Massimo.
La ricordo anch'io, perché intanto anch'io ero decisamente giovane, visto che ti parlo di 30 anni fa, ma soprattutto mi aveva colpito la genuinità del personaggio che stava facendo la grande ribalta del calcio nazionale, e in particolare la sua grinta, la sua determinazione, che poi hanno contrassegnato tutta la sua carriera.
È vero, verissimo.
Grazie. Io mi ricordo addirittura dove ho risposto al telefono, perché lui chiamò.
Sì.
All'epoca non c'erano i cellulari.
Certo.
Quindi lui chiamò allo stadio lì di Empoli, dove passavano i giocatori all'interno di uno stanzino, dove mi ricordo c'era un frigorifero di gelati e c'era questo telefono, e lì e io tremavo, perché io sono arrivato lì e ho detto Madonna, che cosa dico adesso? Era la mia prima intervista, e quindi mi ricordo addirittura, pensavo veramente a un certo punto che fosse uno scherzo, quasi, perché ero talmente emozionato, talmente
bellissime queste cose. Xavier, grazie. Vedi, ogni tanto escono fuori pure questi momenti che sono sempre belli da ripercorrere. Grazie Xavier, a presto e buon lavoro come sempre al direttore Iacobelli, grazie ancora. Allora, ci fermiamo un attimo ragazzi, perché dopo al rientro io riandiamo insieme a voi, lasciamo un po' le due milanesi, visto che abbiamo un po' affrontato i temi di Milan-Inter, e andiamo sulla partita di questa sera. Mi fate un po' di compagnia, perché ci sono anche due amici scatenati, uno sponda Juve, l'altro sponda Napoli, quindi voi dovete fare gli arbitri tra poco. Adesso rientriamo subito.